Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto caro Nick, i tanti temi tra calcio giocato ma anche calcio del futuro che possiamo trattare con il nostro prossimo ospite.
Che è Claudio Ferrarese, che salutiamo. Ciao Claudio, buonasera e bentrovato qua a stadio aperto a TMV Radio. Ciao Claudio.
Ciao, buonasera a tutti, ciao.
Finalmente il calcio ha ripreso, diciamo, il suo cammino, c'è stata la finale di Coppa Italia, prima ancora le due semifinali, e abbiamo visto anche un bel Napoli, tutto sommato, alla fine togliersi questa grande soddisfazione, e stasera poi il Napoli ha un po' una controprova, perché comunque dopo la Coppa Italia adesso gioca col Verona, e guarda caso Verona e Napoli sono un fil rouge, no? Che comunque legano anche la tua carriera da calciatore.
Sì, sì, avete detto bene, legano la mia carriera da calciatore, perché ho giocato sia a Napoli che a Verona. Stasera sarà veramente una bella partita, due squadre che tra l'altro hanno vivono un momento particolarmente buono, perché Napoli chiaramente arriva da una conquista di Coppa Italia importante, il Verona arriva sparato come un missile, già da prima del Covid le cose andavano bene, sono ripartiti come avevano finito, nel senso con questa aggressività, con questa voglia di vincere, con questa fame, quindi sarà una partita per me incredibile, nel senso che vedo una partita da tripla, può succedere qualunque cosa.
C'è un aspetto in particolar modo, Claudio, che ti ha sorpreso del Verona, perché insomma, parliamoci chiaro, in pochi a inizio stagione avrebbero potuto scommettere a proposito di tripla su un Verona che a due terzi di stagione ha uno sguardo molto vicino anche all'obiettivo Europa. Però ecco, in quello che è il percorso della squadra di Juric, qual è secondo te quello da sottolineare maggiormente?
Ma guarda, l'organizzazione di gioco in primis, e chiunque giochi fa bene, quindi questo veramente fa capire quanto l'allenatore sia preso in considerazione, quanto abbia lavorato bene e quanto veramente ogni giocatore si fa sempre trovare pronto, perché questa è una squadra che ha cambiato spesso gli interpreti, ma i risultati sono cambiati pochissimo. Verona è una squadra che ha sempre fatto bene, e questa è la cosa che risalta più all'occhio.
Claudio, la sensazione è che Juric, no, sia uno di quegli allenatori molto bravi e preparati che però alla fine, no, tra virgolette, si vendano male, cioè anche all'opinione pubblica, perché magari Juric è uno di quelli che parla poco, sorride poco, lavora tanto e non badano a tante altre cose che magari mediaticamente oggi contano molto. Non so se sei d'accordo, però sul valore di Juric non a caso è come possiamo dire, è un allievo prediletto di Gasperini, no?
E se sono d'accordissimo con quello che hai detto. Però Juric veramente è un po' così, è uno che non guarda in faccia a nessuno, dice sempre quello che pensa, qualche intervista ce la ricordiamo, però voglio dire, è un allenatore che io ho sempre creduto in lui, anche inizio anno quando anche le TV locali mi chiedevano di Juric, io sempre ero convinto che questo Verona facesse bene, che appunto aveva un allenatore preparato e che poi ha trovato i giocatori per il suo modulo, e quindi li ha, tra l'altro li ha valutati, perché non dimentichiamo che il lavoro di Juric è stato anche aver venduto dei pezzi, aver fatto vendere dei giocatori a Verona,
sì,
dove Verona veramente ha beneficiato di
Amrabat, per esempio, 20 milioni
voglio dire, di fare cassa,
Rachmani.
Quindi voglio dire, un allenatore che ha valorizzato, che ha fatto proprio l'industria del Verona l'ha resa ancora più importante.
C'è un aspetto, Claudio, nella storia recente, negli ultimi 10, ma forse anche 20 anni del Verona che è mancato, cioè un po' di stabilità. Il Verona ci ha abituato a grandi tonfi in Serie A con delle retrocessioni, ma poi delle grandi risalite immediate. Ecco, credo l'auspicio più importante possa essere quello di trovare un po' di continuità in Serie A a questo punto.
Quello è quello che sperano un po' tutti, la gente, perché comunque a Verona c'è bisogno proprio di stabilità, come dici tu. Io ho vissuto l'era Pastorello, dove abbiamo fatto 2-3 anni di Serie A, dopo il terzo anno siamo retrocessi in modo assurdo e lì si era aspettato qualcosa. Però insomma, il Verona deve stare stabilmente in Serie A, perché la piazza lo merita e quindi la città lo merita. È chiaro che però bisogna fare le cose in una certa maniera, tenendo l'allenatore, iniziando a programmare, adesso con questi investimenti che sono stati fatti in uscita importanti, si può veramente pensare di costruire qualcosa di importante per una piazza come Verona.
Tra l'altro, guarda Claudio, ieri parlando proprio di Verona-Napoli, insieme a Francesco Benvenuti, dicevamo, chi l'avrebbe mai detto che questo sarebbe stato, diciamo, alla 27esima giornata di campionato, uno scontro per l'Europa League,
esatto.
Non tanto per il Napoli, che comunque, insomma, tra l'Europa League e la Champions League insomma, sicuramente era facile prevedere che sarebbe stato in questa posizione di classifica, ma il Verona, cioè, voglio dire, sta facendo ben oltre, no, quello che ognuno potesse pensare.
Sì, sì, infatti, hai detto bene, e il Verona poi è anche sgombro di testa, e il Verona, come dicevo anche a vostri colleghi, è una mina vagante, può succedere qualunque cosa oggi contro il Verona. Non mi stupirei che, insomma, che il Verona vincesse col Napoli, insomma è una partita, come dicevo prima, dove può succedere di tutto, e quando sei libero mentalmente, insomma, io ho fatto il calciatore, quando giochi certe partite di testa sei libero, veramente le approcci in un modo sereno e magari vengono fuori anche delle novità.
A proposito di essere libero di testa, Claudio, per riassumere i mesi precedenti, le puntate precedenti della stagione del Napoli, servirebbe probabilmente una saga di Netflix. Siamo arrivati a un punto in cui però di fatto il lavoro di Gattuso ha una prova provata tangibile, al di là della vittoria in Coppa Italia, che comunque, considerato quanto la Juventus nelle varie competizioni nazionali abbia fatto da schiacciasassi, vale comunque tanto, però è questa sensazione anche di ritrovato entusiasmo, di ritrovata normalità che c'è nello spogliatoio dopo tutto quello che è successo nei contrasti tra il gruppo, Ancelotti, De Laurentiis, le multe, il ritiro e quant'altro. Questo credo sia la nota più importante del lavoro di Gattuso.
Sì, sì, anche se voi sapete benissimo che poi il calcio parlano solo i risultati. Gattuso, certo, perde le prossime tre partite, si parla,
siamo
di
punti a capo.
Sì, diciamo l'idea del rinnovo di 3 anni comincia subito. No, ma aspettiamo anche 2 o 3 partite per vedere come succede, cosa può accadere. Esatto.
Però io ho grossa stima in Gattuso, è un ragazzo che si è calato in quella mentalità napoletana che, insomma, io un po' conosco e la incarna veramente bene. Ha fatto qualcosa di importante, chiaramente la Coppa Italia pesa, però vi ripeto, Napoli è una piazza incredibile che devi sempre stare sul petto, perché appena molli un attimo succede qualcosa di negativo, sono pronti a, insomma, a fartelo notare. Quindi, insomma, giocare a Napoli ed allenare a Napoli penso che sia qualcosa di veramente difficile, e Gattuso però ci sta riuscendo bene.
Voglio farti una domanda molto difficile ed impegnativa, Claudio, perché il Napoli è riuscito a rinnovare Mertens, ma ha un problema grosso con Callejón, nel senso che probabilmente prolungherà di un paio di mesi la sua avventura e poi lascerà il Napoli. Cioè, oggi un giocatore come José María Callejón, secondo me, con la sua lettura tattica di fase offensiva e difensiva a livello internazionale, io non riesco a trovarlo e non mi viene in mente. Però chiedo a te, che sei stato calciatore e direttore sportivo, se ti viene in mente un nome che si potrebbe spendere per il dopo Callejón, perché io non lo vedo.
Guarda, siamo in due a pensarla, perché è difficile trovare un ragazzo come Callejón che ha fatto qualcosa di incredibile a Napoli, e che è ammirato e voluto bene dal popolo, e dove veramente ha fatto tanto tanto bene, perché adesso non mi ricordo il gol che ha fatto, ma a parte i gol, veramente lui è uno che non gli si può dire niente, ha fatto qualcosa di straordinario a Napoli, e io ti devo dire la verità, spero che rimanga con tutto il cuore, perché insomma per il Napoli sarebbe difficile sostituirlo, però chiaramente per fare le cose bisogna sempre essere in due, e quindi vedremo cosa riusciranno a fare i dirigenti del Napoli.
Tra l'altro aggiungo velocemente che Callejón, in questo periodo, da quando è arrivato al Napoli, quindi con l'era Benitez in poi, credo sia rimasto fuori, non abbia giocato, solo perché uno era infortunato, due aveva 900 di febbre, oppure perché era squalificato. Ecco, cioè nessun allenatore ci ha mai rinunciato, per dire, no, l'importanza di cui...
Ma sì, ma infatti guarda, Callejón è un giocatore veramente straordinario, questa sua duttilità è qualcosa di pazzesco. Infatti Napoli, prima di privarsene, chiaramente dovrà fare bene i conti, anche se, ripeto, io penso che se Callejón andasse via da Napoli vuol dire che non ci sono i presupposti per rimanere, anche perché, ripeto,
magari è una scelta di vita anche,
sì, ma insomma è un giocatore amato, è un giocatore stimato da tutti, e insomma ormai è un napoletano, tra virgolette, no? Quindi sarebbe un peccato perderlo, però insomma la vita è questa. Io ho fatto il calciatore, delle volte hai bisogno anche di nuovi stimoli, e se lui ha bisogno di questo, insomma, ben venga.
Claudio, stavo un attimo scavando anche nelle rose dove sei stato protagonista nella tua carriera da calciatore, e mi incuriosiva molto chiederti, stavo riguardando la rosa della Ternana 2003-2004. Una stagione con nello spogliatoio con Claudio Ferrarese e anche Davide Nicola, che con il Genoa ha un compito, se possibile, ancora più complicato rispetto a quello che ebbe al Crotone un paio di stagioni fa, dove lì obiettivamente, insomma, poteva anche starci di retrocedere con una, una squadra come il Crotone, poi riuscì in un miracolo. Adesso invece per lui ricomincia un'ultima parte di stagione, un nuovo campionato, dove obiettivamente ha tutto da perdere, perché se il Genoa retrocede fa molto più rumore di una salvezza magari anche ottenuta, no, all'ultimo respiro, come è successo l'anno scorso.
Chiaro, chiaro. Sì, per Davide sarà ripresa ardua, perché poi insomma Genoa è una piazza difficile, importante, e sarà veramente qualcosa di difficile, di complicato salvare una stagione del genere. Però conoscendo Davide, essendo genuano dentro, farà di tutto per portare la salvezza a questa società gloriosa, e lo auguro di cuore, perché è un ottimo allenatore. Però poi quando sei là sotto è dura, ve lo assicuro, e Genoa non è una piazza molto semplice. Forse il fatto di giocare a porte chiuse è proprio qualcosa di migliore, dai.
Sì, perché in un certo senso, per chi magari ha vissuto una stagione complicata, va un po' ad attenuare anche le difficoltà dell'ambiente, no? Della piazza, perché è tutto asettico alla fine.
Sì, hai detto bene. Quello che hai detto è la cosa più giusta, quindi bisognerà veramente capire come la testa e l'approccio di questi giocatori a fare un finale di campionato in queste condizioni, perché vi assicuro che non è facile giocare a porte chiuse, allenare in un certo contesto, guarda, è veramente qualcosa di difficile. Infatti io sono convinto che tutte queste partite che mancheranno, cioè, sono tutti dei punti di domanda, perché veramente non puoi capire come andrà a finire, perché la testa di un giocatore, poi giocando certi tipi di partite in stadi vuoti con ambienti veramente surreali, è tutto complicato.
Senti, tu hai fatto anche una fugace presenza nel Cagliari, e ti chiedo che sta succedendo, perché poi alla fine il Cagliari non vince da dicembre di questo ultimo campionato, cioè di questa stagione, e soprattutto ora che ha cambiato allenatore, è andato via Marano, è arrivato Zenga, è arrivata una nuova sconfitta, guarda caso, proprio contro il Verona. Secondo te che cosa può essere successo al Cagliari?
Questo è difficile da dire. Io avevo visto anche il mister Maran prima dell'esonero, proprio in ritiro, che sono venuto a trovarlo prima della partita col Verona. Insomma, mi ha detto che c'erano stati degli infortuni, vivevano un momento un po' particolare, non meritavano magari di perdere certe partite. Ci sta nel calcio, quando in anelli una serie di risultati negativi, poi vedi tutto buio. Però il Cagliari è una rosa importante, ha dei giocatori importanti, quindi delle volte, sai, non è sempre colpa dell'allenatore, bisogna che tutti diano qualcosa in più. Sicuramente ci saranno le colpe, vanno suddivise per tutti, ci sta magari anche un po' di sfortuna, periodo no. Io sono sicuro che il Cagliari, con la rosa che ha, possa fare di meglio. Dopo dirti cos'è successo a Cagliari, sai, è difficile, bisognerebbe vivere l'ambiente. Però insomma, io penso che con questa rosa si doveva tutti fare di più, quello sicuramente.
Claudio, tra tutti i tuoi ex compagni di squadra negli anni, c'è in particolar modo un ragazzo che poi è diventato allenatore, che già all'epoca insomma si vedeva avere le stigmate del mister in campo, che alla fine, ecco, nella sua evoluzione della carriera non ti ha sorpreso?
Ma guarda, ce ne sono stati tanti, a dirti la verità, perché ho giocato con tanti miei ex compagni che poi sono diventati allenatori, quindi dirti un nome adesso è un po' complicato. Mi hai parlato prima di Davide Nicola. Con Davide ho vinto il campionato a Torino, sono stato a Terni, e comunque era uno che si vedeva che era molto preparato tatticamente, era un professionista esemplare, e quindi oggi magari ti dico lui, beh, non mi stupisce vederlo allenare, aver fatto un miracolo a Crotone, aver fatto qualcosa di straordinario lì, e che adesso insomma continua ad allenare in Serie A, e spero che a Genova veramente faccia qualcosa di unico, perché so che è molto legato a quella città.
Senti,
ecco, se devo fare un nome ti dico Davide Nicola.
Sì, che peraltro insomma ha già dimostrato di avere veramente delle grandi qualità. Volevo chiederti invece della tua nuova attività, tra virgolette, quella di direttore sportivo. Stai chiudendo questa stagione in Serie D con il Levico Termi, cioè nel senso la stagione si è chiusa, perché sapete tutti ovviamente quello che è accaduto per quanto riguarda il campionato in Serie D, però il tuo nome mi sembra che giri anche in ambienti di Lega Pro, insomma si parlava del Mantova, quindi vuol dire che si sta lavorando bene, no, in casa ferrarese.
Ma guarda, me lo auguro di cuore. Io questo lavoro mi piace farlo, è 3 anni che lo faccio in Serie D, appunto a Levico Terme. quest'anno sono diventato direttore sportivo, ho fatto il corso Coverciano, quindi spero che nella mia carriera ci sia il mondo professionistico, però non è facile, come tutte le cose bisogna sempre dare di più e bisogna avere anche magari la fortuna di trovare l'ambiente giusto e che magari qualcuno tra virgolette ti possa dare una mano per andare in certi ambienti, quindi me lo auguro e farò di tutto per riuscirci, dai, mettiamola così.
Io in questo senso, Claudio, due domande. La prima, insomma, mi rendo conto che per come si è conclusa questa stagione, insomma, si vive anche una situazione, una sensazione di impotenza, perché comunque si è arrivati ad un epilogo, tra l'altro, se non erro, con il quart'ultimo posto dell'Erico, arrivato all'ultima giornata che si è disputata, e poi si è arrivati ad una decisione di una retrocessione quando mancavano ancora 11 giornate, quindi insomma diventa anche difficile, no, valutare cosa si è fatto bene, cosa si è fatto male, e soprattutto anche un epilogo di questo tipo con ancora 33 punti potenziali in palio.
No, vabbè, quest'anno è stata una cosa di una scorrettezza unica, quella che è stato quello che hanno deciso, è stato veramente di uno scorretto, perché dopo quello che è successo in Italia, dopo questo Covid, questa epidemia che è successa, tu mandi giù quattro società che devono ancora fare 11 partite di campionato. Non è questione del Levico quart'ultimo, ma anche la penultima, anche la terz'ultima, anche l'ultima volendo, perché sono gironi dove l'ultima magari era 5-6 punti dalla quint'ultima, quindi veramente non fare una cosa del genere è stato veramente qualcosa di indescrivibile. Però hanno deciso questo, si va avanti. Mi dispiace molto per il Levico, perché da quart'ultimo retrocedere a un punto dalla quint'ultima, due punti dalla sest'ultima, insomma è qualcosa di incredibile. Abbiamo grosse possibilità chiaramente di ripescaggio, quindi spero che almeno questa società continui a fare la Serie D, perché se lo merita, poi quello che sarà sarà.
E in questo senso, ecco, anche in vista appunto di una crescita professionale, suppongo tu abbia seguito anche come si è evoluta la situazione della Serie C. Alla fine l'impressione, Claudio, poi a te la parola, è che la montagna abbia partorito un topolino, cioè sembrava dover essere l'anno giusto per ripensare il sistema, riformare tutto, poi alla fine si è arrivati, sì, ad un playoff su base volontaria, che già di per sé stride un po' col concetto di professionismo, e poi con delle decisioni che sono andate molte volte anche a sconfessare il parere stesso della Serie C.
Sì, guarda, hai detto tutto tu, nel senso che queste decisioni che sono state prese anche in Lega Pro poi ti fanno capire veramente dove siamo arrivati. Cioè qui chi ha voglia fa i play-off, chi non ha voglia non li fa. Si fanno i play-out e retrocessa solo una squadra, e appunto in Serie D sono retrocesse quattro squadre. Cioè capite bene che veramente non c'è un senso a tutto questo. Cioè non c'è un senso. Io ancora sono basito dalle scelte che sono state fatte.
Però Claudio, secondo te come si poteva ovviare almeno in Serie D il problema? Perché in Serie C o ricominciavano tutti e si faceva ovviamente le partite restanti e poi playoff e playout, però in Serie D come avresti fatto?
Ma come hanno fatto in Europa? Non hanno fatto retrocedere nessuno.
Ah, ecco, questo dicevi.
Ma sì, oppure male che vadano fai retrocedere l'ultima classificata, ma anche lì guardando le classifiche, perché anche lì, visto che hanno fatto queste regole, se le sono fatte loro praticamente, potevano anche fare un po' di meritocrazia, vedere quello che succedeva, che è successo nei gironi, e fare delle classifiche a tavolino, perché l'ultima squadra che magari è arrivata a 10 punti dalla penultima è giusto che magari retrocedesse, ma le squadre che sono quart'ultime, a un punto dalla quint'ultima o terz'ultime, che sono 3 punti dalla salvezza, c'è stata una cosa veramente imbarazzante. E poi ci sono società dove lavorano questi settori giovanili, dove hanno 400-500 bambini come Levico, cioè è una roba, tu vai, hai mandato in rovina delle società, in più dopo il Covid, cioè una cosa veramente che a pensarci è incredibile. Infatti so che in Europa se ne è parlato molto di questa cosa, perché le società dilettantistiche, i campionati dilettantistici in Europa hanno cristallizzato le classifiche, è finita lì, fine. E non hanno fatto retrocedere nessuno, non è salito nessuno. Voglio dire, in Serie D si poteva ovviare questa decisione, far salire sicuramente le prime classificate, ma le retrocessioni bisognava fare qualcosa di diverso, dai, ma è una cosa veramente incredibile. Io penso che anche voi addetti ai lavori ve ne siete resi conto, come un po' tutti, però hanno deciso questo, per cosa? Vedremo se verranno fatte delle riforme, vedremo quello che succederà. Ma cosa cambiava fare retrocedere una squadra o due squadre? Niente. Poi si recuperava qualche partita in più l'anno prossimo. voglio dire, si facevano gironi con più squadre, non penso sia stato un problema. Io un anno in Serie B, proprio che citavi Terni, sì, era una Serie B a 24 squadre, uh-huh, abbiamo fatto 44 partite, va bene, qual è il problema?
Certo, tu dici, se non altro si poteva sfruttare una situazione emergenziale che poi si sarebbe trasformata anche da un punto di vista sportivo in emergenziale, per poi arrivare sì ad una vera grande riforma, come ad esempio in quella stagione che poi però non portò a niente, e come anche quando si furono istituite la prima e la seconda divisione in Lega Pro, poi si tornò indietro, ma i problemi di fatto sono rimasti gli stessi, ecco, sì, non si è esatto, intervenuti in modo netto.
Era l'anno quello della Fiorentina,
dello spareggio col Perugia,
e che poi c'era il Catania, mi ricordo, no, che era stato riammesso, c'era stato il ricorso.
Però
quindi, sì,
cioè, in linea teorica può anche andar bene fare un anno a 22, 24, 21, 17, basta che sia propedeutico poi ad una riforma che resta nel tempo, non che ogni 5 anni poi si torna al punto di partenza. Claudio, ripensando anche al passato, tu hai condiviso lo spogliatoio qualche mese anche con Maurizio Sarri ai tempi di Verona, giusto?
Sì, sì.
Ecco,
sì.
Ci dai intanto un ricordo di quell'avventura, che se non ero per Sarri non durò tanto, un paio di mesi, giusto?
Sì, per me durò poco, io avevo avuto un ottimo rapporto con il mister, io e Cosso eravamo i due giocatori che potevano fare un po' di mercato al Verona, quindi siamo stati giocatori in uscita, Sarri voleva portarci 7-8 giocatori dei suoi, e così è stata. Io andai a Cremona e Cossi tornò a Cagliari, e Sarri portò a Verona 7-8 suoi giocatori. Purtroppo andò male per lui, perché fu esonerato dopo 2 mesi, forse anche meno, però un buon ricordo di Sarri, era un ottimo allenatore. Purtroppo è venuto a Verona in un periodo veramente difficile, dove eravamo tutti un po' fusi nel cervello vista la retrocessione dell'anno prima, siamo voluti rimanere in tanti. Però ho sempre reputato Sarri un ottimo allenatore sul campo.
Però ti saresti aspettato, ecco, 12 anni fa ti avessero detto: guarda, avrebbe caro allenato. Claudio, Maurizio Sarri tra 12 anni sarà allenatore della Juventus.
No, non me lo sarei mai aspettato assolutamente, perché poi per Sarri quell'anno insomma fu anche stato difficile, perché ripeto, fu esonerato in una piazza come Verona, poi sono esoneri che pesano, però non è stata solo colpa sua. Sicuramente il Sarri di allora non è il Sarri di adesso, poi ha avuto la fortuna di ripartire, mi sembra, da Empoli,
sì,
o da Pescara, non mi ricordo.
Sì,
no,
Empoli fu la svolta, fu l'inizio della seconda parte della carriera di Sarri.
Sai che facciamo, Claudio? Tra 12 anni ci risentiamo e se sei direttore sportivo della Juventus hai seguito lo stesso percorso di Sarri, va bene?
E lo chiederemo a Sarri a quel punto.
Lo chiederemo a Sarri se si ricorderà appunto di Ferrarese.
Me lo auguro, adesso salverò la vostra intervista appena la vedo online.
Claudio, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Ciao, grazie a voi, grazie a voi. Buon pomeriggio. Ciao.